Salmo 122, canto delle salite di Davide. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò su te sia pace, per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. Nel nostro itinerario di preghiera attraverso i salmi delle ascensioni siamo giunti al terzo momento. Il primo salmo, il Salmo 120, raccontava dell'orante, del pellegrino, che stava a Babilonia, dove viveva male, attorniato da lingua falsa, da lingua d'inganno, da persone che gli facevano guerra. A questo punto la svolta, partire per andare verso la città santa, Gerusalemme, e nel cammino quest'uomo fa l'esperienza di comprendere come il Signore lo custodisce, di sperimentare Dio che si prende cura di lui e quindi la sua fede nel Dio creatore diventa una fede nel Dio salvatore, nel Dio che lo ama, che lo circonda di ogni attenzione. Ma a questo punto il pellegrino arriva, giunge alla città santa. E nel momento in cui arriva a Gerusalemme, la sua gioia è incontenibile, perché dopo lungo itinerario si trova di fronte alle mura della città e la sua emozione è straordinaria. Ancora oggi è usanza per i pellegrini ebrei, soprattutto i giovani, quando arrivano a Gerusalemme e si avvicinano per la prima volta a quanto è rimasto dell'antico Tempio del Signore, oggi cosiddetto muro occidentale o muro della preghiera, detto anche impropriamente muro del pianto, è usanza che questi giovani vengano fasciati sugli occhi, si metta una benda sugli occhi, e vengono accompagnati fino a che sono davanti, e quando sono davanti a quello che rimane di quelle antiche vestigia, ecco che la benda viene tolta, quasi a sottolineare la sorpresa improvvisa di trovarsi di fronte al Tempio del Signore. Ecco, così è per il nostro orante, che nel momento in cui giunge a Gerusalemme è pieno di intensa gioia, di gioia inesprimibile. Questo salmo è totalmente costruito intorno a quattro parole che si ripetono ciascuna tre volte. La parola Gerusalemme, che viene il cui significato popolare è quello di città della pace. La parola casa, casa del Signore, e cioè tempio, e anche casa di Davide, ovvero sia discendenza. La parola Signore, che ritorna anche questa tre volte. E infine la parola pace. La pace, soprattutto alla fine si parla di della pace, su di te sia pace, chiederò per te il bene. Questa pace chiesta per Gerusalemme, questa pace sulle mura, questa pace che viene donata. Allora, Gerusalemme, la città della pace, la casa del Signore, ma anche la casa di Davide, quindi l'edificio tempio, ma insieme la discendenza davidica, il Signore e infine la pace. Nel testo originale è tutto un gioco, anche sonoro, perché Yerushalayim, Shalom, hanno un suono molto simile. E poi appunto abbiamo Bet Adonai, Bet David, la casa del Signore, la casa di Davide. Certamente è davvero un salmo estremamente intenso per immagini utilizzate. E indubbiamente qui il simbolo fondamentale è quello dello spazio. Tutto richiama lo spazio, le porte, i troni, i palazzi, le mura, i baluardi. Uno spazio, potremmo dire, legato alla fede più che all'architettura, come vedremo. E vediamo anche che ci sono tre movimenti da parte dell'uomo. Il primo movimento è quello del cammino, andremo alla casa del Signore. Il secondo movimento è quello invece di chi si ferma, si sono fermi, stanno fermi i nostri piedi, quindi potremmo dire è l'uomo che si siede dopo che ha camminato. Il terzo atteggiamento è la persona che sta marciando verso qualcosa di ulteriore. Quindi l'uomo che cammina, l'uomo che si ferma, l'uomo che va verso qualcosa di più grande. La meta del pellegrinaggio non è solo la città, ma il mistero stesso di Dio. Ora, questo salmo, che dunque ricorda quattro parole fondamentali, che ricorda tre posizioni, camminare, lo stare, l'andare verso qualcosa di ulteriore, è costruito in due grandi momenti. Il primo momento, i primi cinque versetti, è legato alla città, la città di Gerusalemme. Il secondo momento, dai versetti 6 a 9, è legato al tema della pace. Cerchiamo di rivederlo un attimo, di riprenderlo, di rileggerlo. In primo luogo, la gioia per essere giunti alla città in un attimo descrive questa stessa città come una città bella. Perché? Perché questa città è unita e compatta. Ecco, la città è bella per la sua robustezza, per la sua compattezza. Noi abbiamo un'idea molto differente di città. Per noi la città ideale è lo spazio dove ci sono abitazioni, ma c'è anche il verde, i giardini, i parchi, e dove insieme al luogo dove vivono le persone c'è uno spazio di natura. Ma non così per gli antichi. Per loro la città ideale era la città sul monte, la città arroccata, la città imprendibile dai nemici, la città che mostrava robustezza, potremmo dire capacità di resistere agli attacchi. Ecco, Gerusalemme viene descritta così. Ecco, Pensiamo a tante città italiane, soprattutto del centro Italia, che sono ancora, meno la parte più antica, raccolta nelle mura su un monte o su un'altura, e che dicono proprio il desiderio di difendersi dai nemici, dagli attacchi. Ecco, questa città è bella perché è così, dove le case sono tutte addossate l'una all'altra, in una manifestazione di potenza, di robustezza. Seconda immagine, qui abbiamo che la città è il centro di un pellegrinaggio. Le tribù del Signore salgono, secondo la legge di Israele. Si ricorda qui l'usanza del pellegrinaggio. Nella legge si ricordano tre feste di pellegrinaggio, ovvero sia tre feste nelle quali bisognava salire a Gerusalemme. La festa di Pasqua, la festa di Pentecoste, la festa delle capanne, Pesach, Pasqua, Shavuot, Pentecoste e Sukkot, capanne. In queste tre feste, per esempio Deuteronomio 16:16, tutti erano invitati a salire alla città santa. Si pensi per esempio all'episodio raccontato dal Vangelo di Luca, il capitolo 2, quando Gesù, dodicenne, con la famiglia sale a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E appunto questo salire alla città era un modo appunto per andare al tempio, per celebrare la presenza del Signore. Quindi potremmo dire gruppi diversi che salgono insieme, che si radunano in quel luogo che diventa veramente la patria di tutti. E ancora oggi, durante soprattutto la festa di Pasqua ebraica, ci sono migliaia di persone che si assiepano vicino al muro della preghiera, addirittura persone che vengono dall'estero per quella festa, per compiere il pellegrinaggio, e sono veramente flotte di persone, folle immense che giungono nella città proprio per compiere questo gesto pio. Quindi ecco la seconda immagine, queste tribù che salgono alla città santa. Terza immagine è l'immagine dei seggi, e cioè i troni del giudizio, i seggi di Davide. Detto in altro modo, la città è lo spazio dove si amministra la giustizia. Gerusalemme è il luogo per l'amministrazione e l'affermazione della giustizia. Questa era la prerogativa del re, appunto di Davide, e cioè il re era colui che assicurava l'amministrazione della giustizia. Per cui questa città ideale è una città dove tutti convergono e dove si amministra la giustizia. Ma indubbiamente il riferimento a Davide non richiama unicamente questo, ma richiama anche il riferimento messianico. Potremmo dire l'idea della giustizia tipica dei profeti. Quindi Davide è colui che incarna il re giusto, il re ideale che amministra la giustizia. E questo ci conduce al secondo momento, che non è più dominato dall'idea della città, la città bella, la città punto di arrivo del pellegrinaggio, la città dove si amministra la giustizia, ma è legata, seconda parte, dei versetti 6 a 9, al tema della pace. Qui abbiamo una vera e propria mobilitazione generale per la pace. Pace per gli uomini, pace pace per la casa di Dio. Ebbene, la presenza di Dio si esprime così, con la pace. Non dimentichiamo che il termine pace, shalom, ha la stessa radice del verbo shalam, che significa pagare. Quasi a dire che la pace ha sempre un prezzo, e questo prezzo è la giustizia, la conversione del cuore, la novità di vita. Senza queste, senza la giustizia, non c'è pace. Senza una novità di vita non si conosce la pace, davvero somma di tutti i beni. Per cui sembra che il Salmo dica: Gerusalemme, tu sei la città della pace, diventa ciò che sei, diventa il segno di quella pace, di quella sicurezza, di quella giustizia che il tuo nome ricorda in continuazione. Allora, questo Salmo è un itinerario che ci conduce attraverso il suo percorso verso la città compatta, la città luogo di arrivo del pellegrinaggio, la città che porta con sé i seggi di Davide, quindi che rimanda alla pace, all'amministrazione della giustizia e in definitiva alla pace come il grande dono, come il grande segno dei doni di Dio, di tutti i doni di Dio. È un itinerario indubbiamente in crescendo, tutto in positivo, che conduce verso le altezze. Non si tratta semplicemente, si diceva, di un pellegrinaggio terreno, ma di un cammino verso qualcosa di ulteriore, verso qualcosa in fondo di più grande, che l'uomo spera, che l'uomo attende come un dono da Dio, come un dono dall'alto. Ma è necessario aggiungere una parola, e cioè, se sta la nostra piccola ipotesi di lettura di questi salmi, ovvero sia che questi salmi ascensionali sono in fondo un unico grande salmo, l'itinerario di un uomo che è partito da Babilonia, dove vive in esilio, per compiere il santo viaggio verso Gerusalemme, siamo dunque nel tempo dell'esilio. E nel tempo dell'esilio, non dimentichiamo, il Tempio era stato distrutto. Certo, si era tentata una, più che ricostruzione, un piccolo restauro, ma praticamente niente di quello che era il grande Tempio di Salomone era visibile. Anzi, ci volle poi l'intervento, ma questo è dopo, di Ciro 538, che mise il denaro per ricostruire il Tempio, cosa che avverrà con Zorobabele. Detto in altre parole, quest'uomo non si trova di fronte a una città splendida, un tempio magnifico, ma si trova di fronte a sé una città che è stata devastata, un tempio che è stato distrutto e che si cerca in qualche modo di rabberciare. Gerusalemme è devastata, il tempio è distrutto. E dove sono le tribù che salgono in pellegrinaggio? La gente vive a Babilonia e pochissimi sono coloro che si recano alla città santa per le feste. E dov'è la casa di Davide? L'ultimo discendente di Davide è morto esule e non c'è più nessuno che possa dirsi discendente del re. Quindi quanto qui viene cantato, la bellezza della città, il pellegrinaggio, l'amministrazione della giustizia, la pace, in realtà non c'è. Eppure la fede continua a vedere la presenza del Signore. Continua a vedere in quella città, in quel tempio, il segno di una promessa di Dio che si compirà nonostante il momento difficile. Lo spazio diventa uno spazio della fede, lo spazio della storia segnato qui indubbiamente dalla distruzione, dalla mancanza di speranza, dalla sofferenza, uno spazio certamente ferito in maniera fortissima. Questo spazio continua ad essere il luogo dove Dio agisce, dove Dio non smette di assicurare la sua presenza. E allora quello del salmista è lo sguardo trasfigurato, non è lo sguardo illuso di chi vede ciò che non esiste, ma lo sguardo trasfigurato di chi continua a credere nella promessa di Dio, una promessa che è più grande dell'attuale situazione difficile. Ecco, noi abbiamo bisogno in questi giorni di questo sguardo, uno sguardo che va più in là, uno sguardo che sa cogliere la presenza del Signore, il dono della pace, in mezzo a questa situazione difficile. E questo è possibile solo se nel cuore noi abbiamo la presenza del Signore, se interiormente percepiamo che Dio non smette di assicurare la sua benedizione, la sua presenza, che il Signore è accanto a noi, accanto al suo popolo, che il Signore continua a benedirci. Questo in fondo è esattamente lo stesso sguardo di cui si narra in un episodio celebre dell'Antico Testamento, ovvero sia l'episodio del libro dei Numeri, al capitolo 24, nel momento in cui Balaam, che è un uomo che ha una capacità di profezia, quindi è un uomo la cui parola è una parola ispirata, questo Balaam viene prezzolato, cioè viene coinvolto da Balak per maledire Israele. Allora Balak chiama Balaam e gli dice: ecco, vieni, maledici Israele. Ma Balaam parla ispirato, cioè parla come in trance, ispirato dal Signore, e nel momento in cui apre la bocca, invece di maledire, benedice. Ebbene, nel capitolo 24 si racconta proprio questa benedizione che Balaam esprime su Israele. E ad un certo punto ecco che questo profeta, guardando al popolo, dice, versetto 5, come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele. Si estendono come vallate, come giardini lungo un fiume, come aloe che il Signore ha piantato, come cedri lungo le acque. Come sono belle le tue tende. Balaam vede Israele e così canta. Ma che cosa aveva davanti a sé quest'uomo? Diciamolo chiaramente, un gruppo di straccioni che da 40 anni camminavano nel deserto. Altro che tende belle. Quelle tende erano indubbiamente rovinate, lise, a brandelli. Quel popolo che camminava da 40 anni arrivava nella terra promessa indubbiamente stremato da quel cammino. Eppure lo sguardo della fede fa cogliere la bellezza, una bellezza nascosta, una bellezza che non appare allo sguardo umano, ma che si può vedere solo interiormente. Ecco, noi abbiamo bisogno di questo sguardo che va più in là, che sa vedere più in profondità. Il silenzio di questi giorni, l'obbligarci a restare in casa, il rinunciare a tante attività che solitamente caratterizzano la nostra vita, può condurci alla sopportazione, forse un po' alla disperazione, ma può anche condurci a scendere in profondità, a ritrovare qualcosa di più interiore, a scoprire il mistero di Dio, che nel silenzio non smette di parlare, a vedere la bellezza nascosta che spesso non compare ai nostri occhi.